Lode e ringraziamento a Dio, nostro Signore, per la sua grazia e fedeltà che ci permette di essere qui stasera. Non è un fatto scontato che veniamo qui, ma è la grazia di Dio con cui ci ha incoronato e illuminato e ci permette ancora di riunirci davanti al suo volto, che oggi possa alzare i nostri occhi verso di lui, perché lui è il re e noi vogliamo vederlo. Che Dio ci aiuti a vederlo e a riconoscerlo. Ora, prima di pregare e di invocare il nostro Signore, non so i vostri cuori, ma io penso spesso che dovremmo pregare molto di più. Dovremmo presentarci molto di più davanti al nostro Signore, aprirgli il nostro cuore. Piuttosto, dovremmo sfruttare al massimo il tempo che ci concede per adorarlo e ringraziarlo. Non dobbiamo rimanere in silenzio, ma aprire la bocca, che le nostre labbra si muovano, che i nostri cuori si riempiano della sua grazia, del suo spirito, per offrirgli il nostro ringraziamento, che ci aiuti e ci mostri misericordia. E vorrei forse leggere una parola che tutti noi conosciamo molto bene. In Secondo Timoteo l'Apostolo Paolo scrive e dice nel capitolo 2, versetto 8, Secondo Timoteo 2 dal versetto 8, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Fino a questo punto, questa parola chiara e preziosa, sappiamo per quello ci è stato lasciato nelle Scritture, che l'Apostolo Paolo scrisse molte cose a Timoteo. Lo incoraggiò spesso e gli indicò come doveva comportarsi. E come abbiamo letto, dice qui, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo. Non lo so, ma se guardiamo al nostro tempo, o diciamolo così, se questa parola venisse pronunciata nel nostro tempo, la gente direbbe subito: che presunzione, chi può affermare che quello che porta è il messaggio della salvezza? L'Apostolo Paolo, uomo scelto da Dio, uomo scelto e destinato da Dio, lo dice secondo il mio Vangelo, con una certezza senza pari. E poi dice: per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. E questa è la prova che si trattava della verità, perché la verità, come tutti noi sappiamo, già dall'inizio è stata combattuta. La verità è stata dall'inizio soppressa, addirittura schiacciata. E da questo possiamo riconoscere che ciò che Paolo aveva detto era la verità assoluta. E quando guardiamo al nostro tempo, posso anche dirlo e proclamare a tutti noi, la parola che ci è stata donata è la verità assoluta, perché è combattuta, è percossa, è schiacciata in catene e viene anche calunniata. Se l'Apostolo Paolo potesse esprimere questo concetto e dire che ha proclamato il messaggio di salvezza e coloro che hanno accettato e che lo hanno ascoltato, allora sappiamo che questa parola che è stata proclamata nel nostro tempo è sempre la stessa parola e ha le stesse caratteristiche. Che Dio ci conceda la grazia di sopportare con l'Apostolo Paolo, con coloro che ci hanno preceduto, di portare la verità con loro, il messaggio di salvezza in questo mondo. Noi sappiamo che nel nostro tempo è molto difficile e non facile dire la verità. Chi poi vuole ascoltare la verità? Perché tutto che viene detto stravolge la verità, perverte la verità e la capovolge, e l'umanità lo accetta. Chi ascolta la verità quando viene derisa, ridicolizzata, persino maltrattata? E l'Apostolo Paolo dice per questo: ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Gesù Cristo, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Non possiamo passare oltre questo. E poi dice che noi non solo vivremo, se abbiamo costanza con Lui anche regneremo. Se lo rinnegheremo, questo è altrettanto vero. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, e anche questa è una parola affidabile, è vera. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele. E questo è meraviglioso, perché non può rinnegare se stesso. Che Dio ci mostri la grazia di rimanere fedele a Lui e alla Sua parola, di rimanere fedele a ciò che abbiamo sentito da Lui fino alla fine. L'Apostolo Paolo disse: Lui era in catene, ma la parola di Dio non era in catene, ma usciva. Che Dio ci conceda la grazia di portare e diffondere la parola. La parola che ci è stata data nel tempo in cui viviamo. In che modo o in quale maniera, Egli lo sa, ma che sia messo nei nostri cuori affinché possiamo andare avanti con Lui, affinché possiamo perseverare con Lui, affinché possiamo anche regnare con Lui, affinché possiamo riconoscere la Sua fedeltà e rimanergli fedeli per la Sua gloria, per la gloria del suo nome, perché lui non può rinnegare se stesso, perché lui è la verità e la verità rimane. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, ci presentiamo ancora insieme davanti al tuo volto, oh Dio, ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua parola, oh Signore. Noi non siamo degni, oh Dio, non siamo in grado, Signore, di renderti grazia in modo degno, oh Dio del cielo. Non riusciamo a farlo né ad esprimerlo, Signore. Signore del cielo, sei andato nella morte per noi. Tu hai preso il posto per noi, oh Dio. Ti chiedo di darmi la grazia, oh Signore. Dai la grazia a tutti noi e anche forza, oh Dio, per onorarti e lodarti. Perché, Signore, tu sei degno di ricevere lode, gloria, onore e adorazione, oh Dio. Signore, il tuo tempo era giunto e tu sei andato nella morte, oh Signore. Oh Dio, il tuo tempo si avvicina di nuovo per il tuo ritorno, Signore. Dacci la grazia, Signore. Dacci la forza, Signore. Perché affinché possiamo aspettare te, Signore Gesù Cristo, con desiderio, oh Signore, mio Dio e mio Salvatore, donaci la grazia, Signore, di essere pronti a riceverti, perché il tempo è venuto, Signore. I segnali indicano che il tempo è scaduto. Signore, ti chiedo, Gesù Cristo, inizia con me, Signore. Inizia con tutti noi, Signor Gesù Cristo, affinché possiamo onorarti e lodarti. Che i nostri cuori si aprono a te, oh Dio. Che le nostre bocche si aprono, perché possiamo lodarti e onorarti, Signore. La tua parola non è in catene, non è trattenuta, ma è libera, oh Dio. E tu ci parli liberamente, oh Signore, dacci la grazia di camminare in questa libertà per onorarti e lodarti, Signor Gesù Cristo. Amen. Lode e ringraziamento al Signore. È un privilegio di essere qui di nuovo. E se possiamo adorare, dovremo cogliere l'opportunità. Il fratello Schmidt ha già espresso ciò che noi tutti sentiamo. Vogliamo parlare con Dio, parlare in modo tale da essere certi che Egli ascolti ciò che diciamo e che ciò che diciamo gli piaccia e sia nella sua volontà. Le persone pregano molto, lo sappiamo tutti, non è una novità. E sicuramente ci sono persone che pregano molto più di noi. Ma è importante che preghiate davvero secondo la volontà di Dio. È importante parlare con Dio e, come ha detto il Signore stesso, non usare molte parole, ma dire a Dio ciò che ci muove. E poi ci sono così tante cose che dobbiamo avere grazia e che dobbiamo imparare dal Signore. Che cosa da tutte queste cose dobbiamo portarli? Ma sta scritto: se ci ascolta, allora abbiamo ricevuto da Lui le suppliche che gli abbiamo rivolto. Dobbiamo quindi pregare nella Sua volontà, affinché Egli possa esaudire e rispondere. Quando è stata letta la parola che non è in catene, come sapete, la parola parla sempre della parola. Sia che si legga, sia che lo ascolti, si tratta sempre dell'unica eterna parola di Dio. Il Vangelo di Gesù Cristo E questa parola di Dio non è in catene. Qui abbiamo letto che era come un criminale messo in catene, ma la parola di Dio non era incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amore dei eletti. A tutti è stato predicato, ma la sofferenza e tutte queste circostanze e difficoltà, ciò quello che ha dovuto sopportare, è stato tutto per il bene degli eletti. Lui stesso, e sottolineiamolo oggi, questo Paolo era un strumento scelto da Dio. Perché? Per quale scopo? Per gli eletti, per poter portare loro la parola di Dio attraverso la rivelazione. Ai Corinzi non ha rivelato alcun segreto profondo, perché dice: voi che avreste dovuto essere maestri già da tempo, avete ancora bisogno di latte. Ma se guardiamo alla chiesa di Efeso, alle lettere ai Romani e ai Galati, possiamo vedere quanto profondamente sia riuscito a entrare nei misteri di Dio. Ecco cosa ho notato. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza. E poi ricordiamo la parola di Giacomo, che dice di perseverare perché la venuta del Signore è vicina. In 1 Timoteo 1, versetto 13, Paolo dice: prendi come modello le sane parole che hai udito da me, con fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Paolo era consapevole che non si trattava di semplici parole, ma di un bene prezioso che gli era stato affidato: i sani insegnamenti della Sacra Scrittura. Per questo era in grado di dire che hai udito da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Ogni insegnamento, ogni cosa che viene portata deve avere Cristo come punto di partenza e anche come obiettivo, come meta. Se c'è qualcos'altro legato ad essa e non l'onore di Dio e la glorificazione di Gesù Cristo, allora abbiamo parlato al di là di Dio. Allora non valeva proprio la pena. Ci rendiamo conto che è Dio a ricevere tutta la gloria. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. La stessa parola che è stata rivelata dallo Spirito sarà e deve mantenuta viva è conservata in te e in me dallo Spirito. Dio è in grado di fare entrambe le cose. Gli piace dare e anche di conservare. Poi si legge nel capitolo 2, versetto 2, le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Anche questo è molto importante. Paolo dice qui che hai udito da me in presenza di molti testimoni. Paolo non ha sussurrato all'orecchio di Timoteo dicendo: ascolta questo e questo. Molti altri hanno ascoltato le prediche dell'uomo di Dio e nessuno di loro ha potuto dire: sì, mi ha affidato qualcosa di molto speciale. No, quello che ha sentito uno l'hanno sentito tutti. Ciò che era per uno era per tutti. Con Dio non c'è segretezza, come invece accade in questi tempi. A volte ci si stupisce dell'arte di seduzione del nemico. Se qualcuno mi dice di essere un artista con 1000 talenti, non sono in disaccordo, certamente no, non dico nulla contro di questo. Se le persone che hanno ascoltato la parola di Dio sono sempre mosse da ogni vento di dottrina, ma qui siamo esortati a tenere duro e a trasmettere ciò che abbiamo sentito tra i testimoni. E questo deve essere affidato a persone affidabili, non persone che si fanno gli affari propri, ma uomini affidabili e provati, che ricevono ciò che Dio ha rivelato, che possono renderlo una rivelazione per loro e poi trasmetterlo agli altri e dare istruzioni. Non ci voleva molto affinché l'era cristiana originale finisse. È lo stesso Paolo che ha dato una esortazione così profonda, scrive: io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. E lui disse: lo Spirito annuncia ciò che avverrà negli ultimi giorni. Se si guarda un po', allora basta leggere un po' di più avanti nel capitolo 2 di Secondo Timoteo. Secondo Timoteo 2,14. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole, esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Se Dio ci parla attraverso la sua parola e qualcuno poi vuole discuterne, questa persona non deve pensare che Dio gli abbia parlato. Se Dio ci ha parlato, allora non abbiamo voglia di discutere sul fatto che Dio abbia parlato con altri. Allora diventiamo interiormente grati. Allora non abbiamo voglia di discuterne, ma di crederci davvero con il cuore e di accettarlo. Ogni volta quando la parola di Dio viene usata come occasione per giudicare e di discutere, gli ascoltatori sono disturbati e anche distrutti. E si è avverato? Si può prendere qualsiasi parola di Dio, da Genesi 1:1 fino ad Apocalisse 22, l'ultimo versetto. E allora ci renderemo conto che ogni parola di Dio è la verità assoluta, è verità pura. Prima o poi vedremo il compimento, che ci piaccia o no, dovremo ammettere che tutto ciò che Dio ha detto è vero, succede perché sa come andranno le cose prima che accadano. In versetto 15 dice: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità. Questo è una cosa che mi sta a cuore da quando sono diventato credente. Se proclamo la parola di Dio, allora in modo tale da poter stare davanti a Dio con questo. Non solo davanti agli uomini, ma anche davanti a Dio, per presentare e condividere correttamente la parola di verità. Poi viene l'ammonizione: ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà. Non è così? Cadranno sempre più nell'impietà. Possono parlare di Dio quanto vogliono, o dalla parola di Dio quanto vogliono. Se lo fanno in modo argomentativo, con conflitto, nel dogmatismo, con voler avere diritto e ragione sempre, Dio non entra in queste cose. Ed è per questo che porta a tutte le cose qua descritte, fino all'impietà. E non solo questo, discutere come un cancro, ma abbiamo già vissuto tutto questo, cosa dovremmo farci? Genesi 22 contiene la parola di Abramo con il paese di Moria. Volevo solo leggere questo come addizione per domenica, ne abbiamo parlato qui. In Genesi 22, dal versetto 1. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e disse: Abramo, egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Il versetto 4 è forse importante. Il terzo giorno, Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo. Poi torneremo da voi. La fede di Abramo è stata espressa a parole qua. Espresso in parole come poi è stata messo in pratica. Abramo sapeva di dover offrire Isacco in sacrificio perché così era stato ordinato. Così è per lui, sì, come olocausto, e lo offrirà lì come olocausto. Sapete che cosa è l'olocausto? Il sacrificio viene ucciso e bruciato, ciò che rimane è cenere. E cosa è successo? L'uomo di Dio dice ai servi: restate qui, io e mio figlio andiamo ad adorare e poi torneremo entrambi. E sapeva certamente che doveva offrirlo in olocausto. Abramo era convinto che il Dio che gli aveva fatto la promessa, in Isacco saranno benedette tutte le generazioni e così via, grande sarà la tua discendenza. Sapeva benissimo che anche se uccido mio figlio e lo offro in olocausto e non rimane altro che cenere, Dio me lo restituirà e torneremo entrambi insieme, perché siamo stati presi dalle polvere e lui può prenderci di nuovo da essa. È una convinzione, una fede che non può essere descritta a parole. Abramo è anche chiamato padre della fede. Si può capire già di cosa si tratta. Abramo non ha creduto a una cosa qualsiasi, credeva nella risurrezione, credeva che se avesse sacrificato Isacco lo avrebbe riavuto di nuovo. E potrebbe dire, andiamo lì per adorare e torniamo entrambi. Torneremo entrambi. È una parola meravigliosa. Che convinzione, che fede. Cari, Dio gli aveva parlato e noi dobbiamo semplicemente ripetere. Dio ha anche parlato a noi, altrimenti non saremmo nemmeno qui stasera. A volte può sembrare che il Signore conduca proprio quelli a cui hai parlato, che Lui li conduca attraverso prove che non potrebbe nessun altro superare. Forse altri sarebbero periti. Prendete questi uomini di Dio. Anche Abramo è un buon esempio. Chi avrebbe potuto affrontare quello che ha dovuto affrontare lui? Ma Dio aveva una via con lui. E chi può capire le vie di Dio? Chi può afferrarlo? Chi può capirlo? Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Come il cielo è più alto della terra, così i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri e le sue vie più alte delle nostre vie. Chi può capire e comprendere tutto questo? Poi qui nel versetto 13, Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. L'avevo già detto domenica, un montone è una pecora maschio e Abramo già vedeva in questo un riferimento a Cristo, l'agnello di Dio, e l'ha offerto in sacrificio. Suo figlio poteva vivere. Vediamo più avanti quando Mosè chiamò a raccolta il popolo di Israele, Dio gli disse, prenderò i primogeniti. Lasciate che lo legga in modo da poterlo dire o leggere con precisione, perché la mia memoria non è la stessa. In ogni caso, la parola qui, lascia andare il mio primogenito. La parola deve essere qui nell'Esodo, deve essere qui, sì. E qui nel capitolo 4, Esodo capitolo 4, versetto 22. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. E io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva. E qui si legge della storia di Abramo, poi dice, il tuo unico figlio che tu ami. Abramo aveva molti figli. Tanti figli, e Dio dice, il tuo unico figlio che tu ami. E qui, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Lascia andare mio figlio. E poi, dopo, l'agnello fu macellato per tutti i primogeniti affinché rimanessero protetti. Potremmo parlare di molte cose stasera, ma siamo qui per pregare. Siamo qui per cercare il volto di Dio e per capire la sua volontà con noi. anche se a volte è molto difficile. Forse è meglio se andiamo avanti nella fede, afferrando ciò che possiamo afferrare e quello che non possiamo afferrare lo lasciamo così e andiamo comunque avanti nella fede. Qualcuno ha detto una volta, c'era una persona che aveva difficoltà a camminare, era sempre inclinata, ma che è sempre rimasto in piedi, non è mai caduta, anche se sembrava sempre che stesse per cadere, ma continuava a camminare lo stesso perché riusciva a afferrarsi, e credo che possiamo farlo anche noi. La Bibbia dice, anche quando i giovani inchiampano e i ragazzi cadono a terra, il Signore li aiuta a rialzarsi e li guida. Credo che insieme possiamo fidarci del nostro Dio. Colui che ci ha aiutato fino qui continuerà ad aiutarci. E se Abramo si è fidato di Dio e noi siamo la discendenza, la seme di Abramo, vogliamo fidare in Dio. E mentre andiamo nella preghiera oggi, cari, sia una preoccupazione del nostro cuore che Dio ci dà preghiere da portare davanti a Lui. Non solo queste cose di routine, ma qualcosa che Dio può davvero mettere nel nostro cuore. E noi vogliamo portarlo. E tutti noi vogliamo portarlo nella preghiera. E come abbiamo detto abbastanza spesso, cerchiamo di essere molto brevi. Possiamo ancora pregare per il mondo intero nell'intimità nelle nostre case. Nessuno sa nemmeno quanto tempo preghiamo lì, perché la facciamo sempre breve. Ma sarebbe bene che imparassimo a dire al Signore in brevi preghiere solo ciò che Lui sta ponendo sul nostro cuore. Che sia una preghiera operato dallo Spirito, ma non sentitevi limitati in alcun modo. Aprite la bocca e Dio la riempirà. Anche se non si sa che cosa si deve pregare prima di farlo, può essere anche meglio non saperlo prima. Può essere meglio. E poi Dio lo darà. Ma prendiamolo a cuore affinché il maggior numero possibile di persone possa davvero pregare uno dopo l'altro, affinché lo Spirito di Dio possa prendere dimora. E se al Signore piace operare in tutti noi, allora ci uniamo tutti, perché siamo aperti davanti a Dio. Siamo qui riuniti davanti al nostro Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nel nome del quale tutte le cose sono soggette, nel quale è ogni potere in cielo e in terra, nel quale tutte le cose ci sono già state date. Siamo qui stasera nel nome del Signore Gesù Cristo. E vogliamo invocare Dio in questo nome, ed è un Dio vivente, un Dio che ascolta e risponde alle preghiere. Abbiamo fede come l'ha avuta Abramo, fede come lui credeva. Siate obbedienti, vogliamo essere obbedienti come lo è stato lui, e anche Dio si confesserà a noi per grazia. Amen. Padre Celeste, ti ringrazio molto, oh Dio, per la tua parola di conforto, per la tua parola di esortazione. Grazie, Signore, per averci permesso di vedere gli errori della fede nella tua parola. Che ci sia stato permesso di vedere uomini e catene che tuttavia sono rimasti fedeli con molte tribolazioni, ma essi ti hanno creduto sin dall'inizio fino alla fine, oh Signore. Signore, ti chiediamo di darci questa fede e fiducia affinché possiamo crederti e aggrapparci a te finché veniamo al vedere. Signore, dammelo, oh Dio, dammelo a tutti noi. Signore, ti ringraziamo anche per le porte aperte che dai, oh Signore. Ti ringraziamo anche per la conferma della tua parola nel nostro tempo, oh Signore. Perché, Signore, dove la tua parola si diffonde in verità, lì tu dai ancora delle persone e li permetti ancora di arrivare alla fede. Onora al tuo meraviglioso e santo nome di Gesù. Amen.